/radioweb presenta Chiedilo a Iura.
Mercoledì 6 dicembre del 2023, buon pomeriggio a tutte e a tutti voi, bentornati all'ascolto, è il primo mercoledì del mese, l'appuntamento delle 16 è quello con Chiedilo a Iura. Regia, grazie preventivamente per il supporto, c'è Pino Max, c'è Alessio Germini per un team vincente come al solito, grazie a voi Slashers di esservi messi all'ascolto. E grazie per la loro presenza e il lavoro nella preparazione della puntata ai due padroni di casa che sono il presidente nazionale e il direttore dell'agenzia rispettivamente Mario Girardi e Carlo Giacobini. Mario, bentornato. Mario, buon pomeriggio.
Ciao. Pronto? Mario. Mi sentite?
Forte e chiaro adesso.
Ah, ecco, c'è un momento di incertezza.
Sì.
Connessoria, diciamo. Buongiorno a tutti, buongiorno a Renzo, a Carlo e a tutti gli ascoltatori.
Caro Mario, buongiorno anche a Carlo Giacobini. Ciao Carlo.
Buongiorno, buongiorno a tutti, quelli che ci ascoltano, gli ospiti che ci daranno un supporto oggi.
Ce li abbiamo subito in connessione, andiamo allora a salutarli prima di presentarla la puntata, introdurla e entrarci nel vivo perché sarà molto articolata e sicuramente interessante per i temi che tratta. Abbiamo dall'INPS, dalla Direzione Centrale Assistenza e Invalidità Civile, la dottoressa Angela Magazzù, benvenuta.
Salve, buonasera a tutti.
Buonasera, e professionista consulente analista previdenziale Alessandro Ferone, benvenuto.
Buongiorno, salve a tutti.
Buon pomeriggio a entrambi. Allora, Girardi e Giacobini hanno concepito così la puntata, che è il titolo Superare i limiti reddituali per la pensione. Che fare? Allora, di cosa stiamo parlando? Invalidi e ciechi civili, oltre ai sordi, per ricevere o continuare a ricevere pensioni e assegni, non devono superare determinati limiti di reddito che vengono rideterminati ogni anno insieme ai nuovi importi delle pensioni. Sembra una prescrizione chiara e facile da comprendere, messa così. In realtà però i fraintendimenti sono all'ordine del giorno, almeno ascoltando le esperienze di molte persone e quelle di molti patronati. Quando si superano i limiti, però, che cosa bisogna fare? È sempre necessario comunicare le variazioni? E poi quali sono gli introiti che vanno considerati? E poi successivamente che accade? Quando INPS sospende le provvidenze o richiede la restituzione dei ratei? Che cosa si può fare se si ritiene che ci siano stati errori di calcolo? Insomma, gli interrogativi e il disorientamento sembrano essere piuttosto diffusi e siccome si parla di soldi, la conseguente comprensibile ansia rischia di farci perdere lucidità. Questa è l'ultima puntata dell'anno di Chiedilo a Iura e si tenterà nel corso di questa oretta che trascorreremo insieme con l'aiuto degli esperti che vi abbiamo già introdotto di far chiarezza e soprattutto proporre qualche suggerimento utile. Partiamo dal presidente nazionale di Iura, Mario Girardi. Mario, tu hai un'esperienza piuttosto consolidata tanto in termini di attività di patronato quanto in termini di studio e approfondimento sulla parte pensionistica. Senza entrare nel merito delle singole fattispecie che saranno poi oggetto degli approfondimenti, volevo chiederti quanto pesa nel complesso dei casi da seguire questo aspetto dei limiti reddituali. Se lo rilevi effettivamente il disorientamento di cui dicevamo nell'introduzione e quali sono gli errori più comuni che un cittadino può involontariamente, per carità, compiere?
Beh, disorientamento, un po' di, più che altro confusione c'è, ma oggettivamente è comprensibile perché lo stratificarsi normativo per le varie fattispecie i dubbi li porta. Per le esperienze che abbiamo, le situazioni che creano confusione sono, da una parte, già l'assonanza tra le varie provvidenze, che poi hanno dei limiti di reddito diversi, come poi vedremo. Quindi c'è la pensione di invalidità, l'assegno di invalidità parziale, ma poi c'è anche l'assegno di inabilità parziale, o poi la pensione di inabilità, e quindi si fa presto, con dei limiti e dei redditi da considerare diversi, e si fa quindi presto a fare confusione. Altro elemento che crea confusione è quello appunto delle tipologie di reddito da considerare, perché le persone che magari arrivano anche presso le nostre sedi ci sottopongono il caso: ma io adesso mi hanno detto che mi viene sospesa da tale provvidenza, oppure devo presentare la tale documentazione, ma io ho già presentato l'ISEE, ma io ho già presentato il 730, adesso cos'altro ci vuole? Ci sono da considerare anche i redditi che la fonte nel 730 non smettono. Capite che per una persona che normalmente si interessa in maniera tangenziale, diciamo, a questi argomenti, trovarsi poi a districarsi in queste situazioni è complicato. Per questo, anche per questo, e soprattutto per questo, che cerchiamo nel nostro piccolo, come Agenzia Iura, anche con l'aiuto di voi della radio, di fare un po' cercare di fare un po' di chiarezza, di informazione, per dirimere alcuni dubbi e chiarire terminologie e situazioni diverse che incidono però in maniera proprio diretta sulla vita quotidiana dei cittadini con disabilità.
Grazie per il momento, Presidente Girardi. Passiamo al direttore Giacobini, che ci illustrerà, come fa in ogni puntata, ci fa un po' da sherpa e ci introduce nel mondo che abbiamo deciso di esplorare. Deliniamo i profili della questione, Carlo. Per quali provvidenze è previsto il limite reddituale e per quale non è previsto? E ogni quanto vengono ritoccati? Partiamo da qui.
Partiamo da qui. Tecnicamente, diciamo, vengono ritoccati una volta all'anno. In realtà negli ultimi anni abbiamo visto degli adeguamenti in corso d'anno, in particolare relativamente agli importi, ma diciamo che almeno una volta all'anno vengono rivisti. Ormai siamo prossimi ai limiti reddituali per il 2024, quindi facciamo riferimento al 2023. Voglio essere molto rapido perché le domande sono molte, poi e gli ospiti possono darci davvero una mano anche su mie omissioni. Il legislatore prevede per le misure prettamente assistenziali, che riguardano quindi gli invalidi civili, ciechi civili, sordi civili, dei limiti reddituali che nel momento in cui vengono scavallati tolgono il diritto a queste provvidenze economiche. Ma non sono tutte le provvidenze economiche che hanno dei limiti reddituali. Quelle che hanno limiti reddituali sono le pensioni per i ciechi civili assoluti, parziali, quella per gli invalidi civili totali, la pensione per i sordi. Ecco, queste sono le cinque principali provvidenze per i quali sono previsti dei limiti reddituali anche piuttosto elevati, quindi piuttosto elevati rispetto alle altre che vedremo dopo, che sono nel 2023 17.920 euro. Ovviamente ritocchi eccetera stiamo dando anche delle indicazioni che sono degli ordini di grandezza, sono fissati, ripeto, almeno una volta all'anno, comunque una volta all'anno, la faccio molto semplice. Poi ci sono delle altre provvidenze economiche che sono l'assegno mensile agli invalidi civili parziali e anche l'indennità mensile di frequenza per i minori invalidi civili, che invece è molto più bassa e che è il limite reddituale. Stiamo parlando sempre di limiti reddituali per le provvidenze, non per le maggiorazioni, diciamo. Sono nel 2023 5.391 erotti euro, quindi molto più basso. Al di sopra di questi limiti si perde il diritto della pensione. Facciamo riferimento ovviamente a limiti di reddito strettamente personali e in cui non è inclusa ovviamente il conto della provvidenza economica che si percepisce.
Per quanto riguarda proprio le maggiorazioni che hai citato,
un momento. Sì. Ovviamente l'ho preciso veramente al volo, ci sono invece delle provvidenze per le quali non è previsto alcun limite reddituale, sono l'indennità di accompagnamento ciechi e per i vari civili totali, l'indennità di comunicazione per i sordi e l'indennità speciale.
Stiamo perdendo il contatto con Carlo Giacobini, cerchiamo di ripristinarlo, no, al momento ci è sparito dalla piattaforma.
Ho notato, sì. E no, intervengo solo per aggiungere, sì, che i limiti di cui parlava Carlo sono per redditi lordi, poi casomai i nostri ospiti spiegheranno cosa significa, ma lordi comunque, non netti percepiti.
Sì, possiamo anche aggiungere che il, sì, limite reddituale preso in considerazione nell'ambito delle prestazioni assistenziali è un limite individuale, non concorre, cioè il reddito del coniuge, e invece torna a concorrere per quanto riguarda poi il calcolo della maggiorazione sociale, solo come precisazione.
È molto importante, grazie. Grazie dottoressa. Allora, in attesa di ripristinare il collegamento con Carlo Giacobini, avevo una domanda per Alessandro Ferone. Allora, c'è una questione piuttosto delicata, Ferone. Quali sono i redditi, un po' riprendendo anche il discorso che faceva la dottoressa Magazù, che concorrono a raggiungere il limite? Tutti, alcuni, lordi, netti, ce ne sono di esclusi? Ecco, allarghiamo il discorso che è stato appena aperto.
Sì. Sì, allora intanto buonasera di nuovo a tutti. Sì, di nuovo. In pratica, come già è stato detto, stiamo parlando di prestazioni assistenziali che inevitabilmente, per quanto concerne ovviamente le prestazioni pensionistiche, quindi non necessariamente legate all'indennità, ma parliamo di prestazioni, dipendono inevitabilmente anche da una valutazione reddituale, come diceva anche giustamente la dottoressa Magazzù, individuale, almeno per quanto concerne il pagamento base dell'invalidità civile o della pensione di cecità civile, o senza considerare le indennità in ogni caso. In questo caso ovviamente c'è un po' di, questa è la parte ostica della materia, nel senso che qui ovviamente il cittadino che ha una prestazione potrebbe trovare delle difficoltà nell'analizzare correttamente la sua posizione, quindi ci sono stati dei messaggi ultimamente dell'INPS che hanno chiarito molte dinamiche, come ad esempio il 2705 del 18 luglio 23, che ovviamente ha chiarito che ovviamente la valutazione deve essere fatta sostanzialmente sui redditi soggetti a IRPEF, che devono essere al lordo delle ritenute fiscali. E poi sono state inserite ovviamente delle valutazioni su alcuni oneri deducibili sostanzialmente, che possono andare ad abbattere un po' il reddito, quindi agevolare in alcune situazioni rientrare nel famoso limite. Giusto per essere sintetici e dare anche qualche informazione ai nostri utenti, quali sono i redditi che devono essere ricompresi? Generalmente tutti i redditi, appunto, soggetti a IRPEF, quindi tassabili sostanzialmente, quindi parliamo di prestazioni lavorative, parliamo di redditi da attività lavoro dipendente, pensioni extra quella che stiamo ovviamente considerando, quella di invalidità, sostanzialmente tutte altre pensioni extra, mentre se vogliamo fare degli esempi di prestazioni che non rientrano in questa valutazione, possiamo parlare ad esempio della stessa invalidità, di rendite INAIL, pensioni di guerra, le indennità di accompagnamento e il reddito di casa di abitazione. Anche questo è stato chiarito con una circolare INPS 74 del 2017. È importante anche stabilire, e qui si crea un'altra difficoltà per l'utente, il valore del reddito nell'incidenza sul trattamento pensionistico. Mi spiego meglio. Il reddito da lavoro incide nella valutazione sostanzialmente per l'anno precedente. Quindi se io sto parlando della pensione, stiamo parlando di una pensione non di prima liquidazione, ma una pensione già in pagamento da tempo, ad esempio, per valutare, per rientrare nel determinato limite, dovrò utilizzare il parametro valutato sul reddito da lavoro dell'anno precedente e il reddito da pensione dell'anno corrente. Quindi si fa una duplice valutazione, mentre in caso di prima liquidazione, quindi di primo pagamento di una pensione di invalidità, si fa la valutazione sui redditi dell'anno corrente. Quindi questo è importante anche fare una valutazione da questo punto di vista.
Sì, posso chiedere certo. una cosa per sì. favore? E allora, il messaggio a cui facciamo riferimento, che è quello di quest'estate, relativamente agli oneri deducibili, ovviamente devono tener conto di una precisazione. Onere deducibile è un onere deducibile perché effettivamente è già sostenuto. Chiaramente quindi all'interno degli oneri deducibili che possono essere utilizzati per abbattere il reddito di riferimento bisogna fare, scusate un solo po' di parole, riferimento agli oneri già sostenuti, eventuali spese che dovessero sovravvenire successivamente potranno essere fatte valere con una domanda di ricostituzione reddituale nell'anno successivo a quello di locazione. Chiaramente rispetto a una prima liquidazione è chiaro che il riferimento invece a quello che è un reddito presunto nel momento in cui la domanda di prima liquidazione viene all'interno invece del quanto soggetto pensa rispetto alle sue entrate e rigodimento. L'onere no, l'onere invece è effettivamente sostenuta.
Perfetto, chiaro. Un'aggiunta piccolissima, sì. Giusto per dare qualche esempio di onere deducibile, ad esempio anche in assenti, ad esempio gli assegni periodici che sono corrisposti al coniuge separato, contributi pagati al personale domestico, donazioni a organizzazioni non governative, questi sono tutti degli esempi di oneri deducibili, giusto per chiudere il punto sul dettaglio.
Sì, c'era un'altra domanda per Ferone. Quando vengono chiesti e considerati anche i redditi del coniuge, se ne faceva riferimento prima in altro contesto, e quanto pesano? Poi ridiamo la parola a Carlo Giacobini che abbiamo recuperato.
Beh, allora, ai fini della valutazione della maggiorazione sostanzialmente che spetta con la sentenza della Corte Costituzionale del 152/2020, che poi con la circolare 107 del 23 settembre 2020 e un successivo messaggio l'INPS ha dato ovviamente delle informazioni ancora più esplicative al riguardo, diciamo che ovviamente il reddito del coniuge incide in determinate situazioni, quindi parliamo di innanzitutto individuare le casistiche di nostro interesse, quindi parliamo di invalidi civili al 100%, quindi sono esclusi gli invalidi civili parziali da questa maggiorazione, rientrano i ciechi civili assoluti, i sordi civili e anche i titolari di pensione di inabilità 222 dell'84, quindi parliamo di un'inabilità previdenziale, ok? E per queste categorie di lavoratori non è stato fatto altro che ampliare la platea di accesso a una maggiorazione che era già in vigore, cioè il parametro è stato aperto anche tra i 18 e i 59 anni. Quindi sostanzialmente il primo step è inquadrare la situazione che rientri in un determinato regime, tra parentesi, sanitario, di cui abbiamo appena parlato. Il secondo step è una verifica reddituale individuale, quindi si fa comunque un check sulla situazione individuale, perché al di là del primo parametro che abbiamo già individuato precedentemente, che consente il pagamento della pensione di invalidità basica, per avere la maggiorazione si fa una prima valutazione individuale sul reddito che non deve superare 9.102,34 euro all'anno. Qualora ovviamente l'invalido, la persona interessata, si trovasse in questa situazione e non fosse coniugato, quindi al di sotto di questo reddito, avrebbe diritto alla maggiorazione. Ovviamente la maggiorazione viene ricalcolata in considerazione anche dei redditi, nel senso che se avessi un reddito di 3.000 euro verrebbe comunque scalato questo importo dalla maggiorazione, che può arrivare a un massimo di 700,18 euro al mese. Quindi la maggiorazione viene pagata comunque per differenza rispetto al reddito seduto, entro il limite di 9.102,34. La situazione si complica nel momento in cui c'è ovviamente un coniuge, quindi a quel punto la valutazione si amplia anche al reddito del consorte, diciamo così, e quindi lì il limite si alza ovviamente, fermo restando che il parametro individuale deve essere sempre rispettato per poter passare alla seconda valutazione del coniuge. Se manca già il primo paletto, è inutile fare anche la seconda verifica. La seconda verifica, quella che riguarda la posizione del coniuge, ha un limite di 15.644,85. In questo caso, per avere diritto alla maggiorazione, basta rientrare ovviamente all'interno di questo parametro coniugale. Diversamente, la prestazione ovviamente decadrebbe, anche se il limite reddituale individuale è rispettato, quindi comunque superare il limite coniugale va a inficiare del tutto il pagamento della prestazione individuale. In questo caso i redditi da dichiarare ovviamente sono diversi rispetto alla valutazione dell'invalidità SE, diciamo così, quindi sono praticamente valutati redditi di qualsiasi natura. Quindi redditi assoggettabili all'IRPEF, tassazione corrente, tassazione separata, redditi tassati alla fonte, redditi esenti da IRPEF anche, sia del titolare che del coniuge. Ci sono comunque dei redditi esclusi, come nel caso di valutazione dell'invalidità base, che sono comunque la casa di abitazione, che sono sostanzialmente gli stessi. Pensioni di guerra, indennità di accompagnamento e anche i trattamenti di famiglia. Quindi questo è un po' il quadro della situazione delle maggiorazioni.
Sì, un'ultima precisazione, perché dà luogo spesso a confusione: è chiaro che in questo limite reddituale interviene anche la prestazione assistenziale in pagamento, cioè la prestazione assistenziale, certo, per cui si chiede, giusto, l'incremento. Grazie.
Giustissima questa precisazione, esatto, mi era sfuggito di precisare questa parte, ma in effetti lo stesso importo della pensione va a concorrere al limite reddituale, quindi questa è un'altra informazione che determina situazioni borderline, quindi bisogna stare attenti.
Situazioni borderline, ed è una
esattamente
situazione in cui
siamo al limite,
un po' in errore, cioè è un...
Chiaro, chiaro.
Sì, è anche difficile da spiegare alle persone, perché dicono, mi dicono, certo, ma come? Normalmente non la devo dichiarare e invece adesso me la considerate, però bisogna spiegare che la natura è diversa e così, sì, è anche complicato oggettivamente far comprendere tutte queste diversità.
Certo, il consiglio è sempre quello di rivolgersi poi magari a un patronato, a un professionista,
un'associazione.
Momenti in cui a un'associazione, quando ci sono situazioni anche abbastanza complesse dal punto di vista reddituale.
Abbiamo avuto una valanga di quesiti sulle maggiorazioni, di fraintendimenti, anche perché c'è stato un meccanismo iniziale in cui sostanzialmente sono state assegnate non lo so, probabilmente in automatico, probabilmente con alcune IMSS, probabilmente l'ha fatto anche sotto la pressione politica o associativa ed altro, sta che abbiamo avuto conseguentemente molte contestazioni. Noi la spieghiamo in maniera elementare così, la questione della maggiorazione. Per legge la vecchia questione del milione, adesso 700 euro, diciamo, è questa. Lo Stato sostiene che dai 18 in poi anni una persona debba avere quantomeno 700 euro, quantomeno 700 euro di copertura. Ora, la pensione te ne copre già 313, il resto, quindi fino a raggiungere 9.102 euro, il resto ce lo aggiungono queste misure assistenziali che si chiamano maggiorazioni. È chiaro che il resto, 4.000 euro sono di pensione, e nel resto c'è un introito anche assistenziale di 1.100 euro, di 2.000 euro, di 4.000 euro all'anno, la maggiorazione si riduce, non sarà più quei 387 euro, ma diventerà 200, 150, eccetera. Quindi tentiamo di spiegarlo in questa maniera elementare per far comprendere, al netto del fatto che poi vanno esaminati con chiarezza gli introiti ulteriori. Ok?
Ok Carlo, quindi se la questione maggiorazione su cui eravamo rimasti sospesi prima della piccola interruzione è evasa, possiamo procedere?
Certo che sì, fra Magazzù e Ferrone sono stati assolutamente precisi anche sulla questione delle maggiorazioni.
Angela Magazzù, allora, la domanda adesso è la seguente: che cosa, allora, partiamo chiaramente ricordando che l'INPS è l'istituto che tra le altre competenze ha anche quella di erogare queste provvidenze assistenziali, quindi di verificare e controllare che ci siano i requisiti reddituali, e come li rileva e con quali strumenti?
Allora, ovviamente nel momento della domanda questi redditi sono dichiarati nel momento in cui si fa la domanda di guardia civile dal soggetto che fa la domanda per procedere a un accertamento sanitario, ed è questo riguardo ovviamente la prima liquidazione, l'abbiamo già detto, il reddito dell'anno in corso, che viene dichiarato e che ovviamente è presunto in quel momento. Successivamente all'anno in corso l'istituto ha la possibilità di avere accesso al casellario delle pensioni, ha la possibilità di avere anche l'agenzia delle entrate, anche se shiftata rispetto all'anno di riferimento, perché non è annuale, sono redditi che vengono in genere, dati che vengono incrociati in genere praticamente una volta l'anno, ogni due anni, e poi abbiamo anche quelle che sono le dichiarazioni RED del cittadino, la campagna RED, quella praticamente con cui i titolari di prestazioni assistenziali annualmente sono invitati dall'istituto a eventualmente comunicare i redditi, dichiarazione che va resa anche nei casi in cui i redditi non sono cambiati rispetto all'anno precedente. Ed è importante, la campagna RED, che è una campagna ovviamente nazionale, è una campagna che viene effettuata ogni anno ed è una campagna che è fondamentale, perché qualora venisse omessa questa dichiarazione praticamente si potrebbe addirittura arrivare ad una sospensione della prestazione di pagamento da parte praticamente dell'istituto. E quindi importantissimo praticamente che rispetto a queste comunicazioni i cittadini siano a conoscenza di questo, e i dati ovviamente vengono ovviamente incrociati. Se vorrei però fare un'altra precisazione, nel momento in cui un soggetto veda modificata la sua situazione reddituale in corso d'anno, perché per esempio ha avviato un'attività lavorativa, chiaramente è sempre consigliabile che vi sia una comunicazione all'INPS, che è una domanda di ricostituzione reddituale che viene fatta praticamente dal sito del web, comunicando la nuova attività lavorativa. Questo perché? Perché consentire all'istituto, per l'anno successivo a quello in cui viene corrente, di poter interrompere la prestazione assistenziale in pagamento nei casi in cui la nuova attività lavorativa abbia comportato un superamento del limite reddituale, il che evita che nascano quelli che sono chiamati indebiti e quindi tutto quello ovviamente che ne consegue da questa operazione. I cittadini, poi io forse andando avanti rispetto alla domanda,
sì. Anticipato la curiosità successiva.
Sì, ho anticipato. È chiaro che spesso c'è una difficoltà, perché noi oggi parliamo di rilevazioni individuali, parliamo cioè di prestazioni assistenziali che hanno una riduzione per effetto di un modificarsi del reddito percepito dal cittadino per n ragioni, ma non sono solo queste le ipotesi che possono incidere sulla percezione di una prestazione assistenziale. Lo dico per inciso, chiaramente un'eventuale revisione dell'accertamento sanitario può portare ad una revisione della prestazione in pagamento e quindi anche a una riduzione. Lo dico perché spesso, non so se avete trattato in precedenza questo caso, ma capita che il cittadino è stato oggetto di una revisione sanitaria, è stato oggetto quindi da una rivisitazione del suo status, che riguarda gli invalidi civili totali, gli invalidi civili parziali, chiaramente, che può riguardare i percettori di indennità di frequenza, tante ipotesi, o i soggetti percettori di indennità, ovviamente di accompagnamento, che non entrano nel reddito, ma cambia la situazione praticamente, che viene ridotta. Quindi le possibilità, gli eventi che possono scatenare un cambiamento della prestazione in pagamento oltre il reddito sono anche gli eventi sanitari per effetto di attività di revisione dello status di invalido in senso globale. Cosa succede? Cioè, chiaramente rispetto ad una diciamo ad un recupero da parte dell'istituto di prestazioni erogate non dovute, c'è il limite ordinario, che è il limite ordinario decennale. Questo è il primo elemento. Quindi l'istituto può benissimo recuperare queste somme che sono state versate perché non è stata adeguata velocemente, no? Quella che era la situazione reddituale, quindi ciò ha comportato continuità nel pagamento della prestazione assistenziale non dovuta. Al contrario, il cittadino che ha invece diritto, ritiene di aver diritto a rate di prestazioni maturate e non riscosse, ha il diritto di agire entro il quinquennio, deve fare richiesta all'amministrazione per pagamento di somme a quel fine. Rispetto a qualsiasi provvedimento dell'amministrazione, quindi di sospensione, ovviamente di revoca, parliamo di motivi amministrativi, abbiamo sempre ovviamente la possibilità di effettuare una richiesta di riesame online alla sede, un ricorso ovviamente, e poi procedere eventualmente con la possibilità di andare al comitato provinciale e in ultima analisi in autorità giudiziaria. Questo per quanto riguarda i requisiti amministrativi di una prestazione assistenziale, dove invece, se parliamo invece di un verbale sanitario che abbia modificato uno status, se a quel soggetto non è d'accordo, lo sapete, c'è un ricorso giudiziale entro 6 mesi dal nuovo verbale sanitario.
Bene.
Prego.
Bene, bene, grazie allora per questa ottima esposizione. Tornerei da Alessandro Ferone per parlare degli aspetti operativi, diciamo così, per il cittadino, e così mettere sotto la lente di ingrandimento 2 o 3 casi tipo. Il primo, durante l'anno la persona per motivi diversi, ad esempio, inizia a lavorare e supera il limite. Cosa deve fare e quando lo deve fare? Prima di superare il limite, lo deve fare dopo o l'anno successivo?
Sì, allora sì, in pratica, come ha già anticipato la dottoressa, in questi casi è fondamentale intervenire nel più breve tempo possibile, secondo me, nel senso che nel momento in cui l'invalido civile abbia percezione che il suo reddito vada a superare il limite prefissato per legge, è consigliabile poi che questo vada a essere comunicato all'INPS nel più breve tempo possibile, attraverso ovviamente una ricostituzione reddituale o attraverso anche ovviamente anche quei canali che sono come il modello RED o anche il modello ICLAV, che sono delle informative sostanzialmente che forniscono all'INPS il quadro della situazione, che inevitabilmente non può avere nell'immediato, perché poi i redditi vengono sempre alla luce negli anni successivi. attraverso alcuni riscontri che l'Inps fa a posteriori, giustamente. Quindi, per evitare che si vadano a generare degli indebiti molto elevati, è consigliabile che la persona titolare di prestazione, appena abbia consapevolezza che il limite reddituale è superato, vada a muoversi presso l'istituto attraverso una domanda telematica. Questo è il modo migliore per evitare, appunto, che si vada a generare un indebito.
Ok, bene. E per quanto riguarda invece la sospensione della pensione, che cosa possiamo dire in seguito a quanto ci aveva anticipato?
Sì, nel momento in cui poi si va a generare la situazione che inevitabilmente si genera al superamento di questi limiti, si crea ovviamente la sospensione del pagamento della pensione, ok? Questo non significa che si perde validità il titolo invalidante, cioè il verbale di invalidità continua ad avere il proprio valore, quindi stiamo parlando di una sospensione prettamente del pagamento della prestazione, che è legata appunto al requisito reddituale. Questa è un'altra domanda che viene posta molto, molto frequentemente, quindi la prestazione viene bloccata, viene sospesa per il superamento dei parametri, resta la persona invalida e quindi soggetta a tutte quelle agevolazioni di natura extra economica, extra diciamo così, di pagamento di prestazione, e quindi poi ovviamente l'INPS va a verificare il reddito, va a effettuare la sospensione e molto spesso va a generare anche un indebito, perché poi, come abbiamo detto, la valutazione si fa sul parametro annuo, quindi a quel punto il rischio è che a fine anno si possa generare, se la comunicazione è tardiva, anche un indebito che vada a portare un recupero da gennaio dell'anno stesso. Quindi si vanno a creare magari in alcuni casi anche delle situazioni che poi fortunatamente con l'istituto sono rateizzabili anche in modo molto agevole, però è sempre meglio evitare queste situazioni.
Sì, ecco, diciamo che in ogni caso sia il superamento del limite reddituale che intervenga in corso d'anno va comunicato all'INPS tempestivamente, sia nei casi in cui il cittadino torna all'interno del limite reddituale, perde il lavoro, anche in questo caso ai fini del ripristino della prestazione assistenziale, che comunque viene fatta anche d'ufficio dall'istituto, ma se il cittadino anticipa la domanda di ricostituzione reddituale indicando i redditi, questo accelera il pagamento, cioè la rimessa in pagamento della prestazione assistenziale che era stata sospesa per superamento del limite reddituale. Ok, cioè in ogni caso la tempestiva comunicazione da parte del cittadino è fondamentale, è chiaro, è maggiormente importante, diciamo, nel momento in cui il reddito viene superato, perché questo incrocio non avviene in tempo reale, avviene successivamente. Quindi se il cittadino continua a percepire la prestazione assistenziale ma non ne ha diritto, è chiaro che si può creare un indebito corposo, un indebito importante, ma in entrambi i casi la comunicazione del cittadino è fondamentale. Peraltro una domanda di ricostituzione reddituale semplicissima e attiva il processo e di sospensione e di rimessa in pagamento, diciamo le due ipotesi minime.
Bene. Abbiamo la domanda di un ascoltatore che gira ad Alessandro Ferone, ci scrive questo: quest'anno ho smesso di lavorare, avevo un lavoro part time, ho incassato il TFR di 15.000 euro e quindi supero il limite, che cosa devo fare? Perderò la pensione?
Allora, tecnicamente perderebbe il diritto alla pensione, perché ovviamente il TFR è un reddito comunque che va nel computo dei redditi valutabili come lavoro o equiparati di altra natura, sostanzialmente diversi da pensione, e quindi si preventiva che dal 2024 lui perda, da gennaio 2024 perde il diritto alla prestazione. Quindi il reddito da lavoro per una prestazione già esistente incide nell'anno successivo, quindi va a determinare nel bene o nel male la prestazione di invalidità che verrà percepita nell'anno successivo, quindi non va a cambiare i termini di pagamento della prestazione per l'anno corrente, bensì inciderà nel 2024. Quindi se i calcoli sono stati fatti bene da parte del nostro utente, direi che sarà, in considerazione di quello che abbiamo detto, sarà meglio che entro questo mese faccia una domanda di ricostituzione all'INPS preannunciando che il reddito supererà il limite prefisso e quindi eviterebbe di generare un indebito.
C'è un'altra, sempre da chi ci sta seguendo, un'altra casistica che ci viene portata all'attenzione, un problema inverso. Ci scrive l'ascoltatore: mi è stata revocata la pensione perché ho superato il limite reddituale, ma ora rientro abbondantemente nei limiti. Come faccio a riattivarla? Mi richiameranno anche a visita?
No. È quello che abbiamo detto poco fa, fa una domanda sì, velocemente di ricostituzione ovviamente reddituale e cerchiamo di capire che il requisito sanitario non ha nulla a che vedere con il requisito reddituale, no? Cioè il fatto che la prestazione è sospesa, non è sospesa per fatti reddituali non significa che il soggetto debba essere sottoposto nuovamente a un accertamento sanitario, però c'è una, diciamo, discrezionalità rispetto a prestazioni sospese per molto tempo rispetto al quale si può sempre predisporre un accertamento, una verifica straordinaria, diciamo, del requisito sanitario. Nel momento in cui invece il cittadino che ha percepito un reddito più alto viene a perdere questo reddito e quindi rientra nel limite reddituale, è importante che lui faccia immediatamente una domanda di ricostituzione reddituale per l'anno ovviamente successivo, perché stiamo parlando quest'anno, sono rientrata praticamente nell'anno successivo per avere il pagamento della prestazione assistenziale che era stata sospesa. Quindi partiamo sempre dal presupposto che è necessaria l'interattività del cittadino rispetto alle informazioni che l'istituto comunque acquisirebbe, ma nel momento successivo, quindi lui correrebbe il rischio di non percepire ancora la prestazione assistenziale sospesa.
Ottimo, un'altra per Ferone prima di andare alla parte conclusiva di nuovo con Girardi e Giacobini. INPS può commettere degli errori di calcolo oppure l'interessato, la parte in causa, può essere convinto che il calcolo che lo riguardi non sia esatto. In questi casi che cosa si fa? Si deve presentare un ricorso con l'assistenza di un legale o ci sono altre strade?
Se parliamo ovviamente sempre dell'argomento specifico, più che degli errori di calcolo ci possono essere magari delle informazioni che l'INPS magari non è riuscita a reperire o non è riuscita a reperire per tempo e quindi si possono determinare dei disallineamenti rispetto all'effettiva realtà delle cose. Ad esempio, prestazione che rimane bloccata nonostante il cittadino o l'invalido civile abbia perso il lavoro, ad esempio, faccio un esempio, però lì c'è sempre, come abbiamo detto anche precedentemente, come ha confermato anche la dottoressa, ci sono gli strumenti per poter aprire un confronto con l'INPS, nel senso che si fa in prima istanza una domanda di ricostituzione, a quel punto si vanno a comunicare i redditi effettivi percepiti dal cittadino e poi si apre un tavolo con l'INPS, nel senso che prima di arrivare a un eventuale ricorso legale in queste situazioni c'è tutta l'oggettiva volontà da parte di tutte le parti di fare il bene del cittadino. Non avrebbe nessun senso per l'INPS ovviamente per una questione di natura oggettiva come può essere un reddito percepito arrivare a un contenzioso, quindi è ovvio che lì c'è la volontà delle parti sicuramente di analizzare la situazione e andare incontro alla necessità del cittadino qualora ci fosse ovviamente il diritto per il cittadino di percepire la prestazione. Quindi è una natura extra amministrativa che difficilmente trova applicazione in queste situazioni, quindi è difficile arrivare a un contenzioso per un calcolo sbagliato sull'invalidità civile, è molto molto complicato arrivarci.
Insomma, è una vicenda che trova soluzione poi a livello di domanda di riesame da parte del cittadino, ricorso al comitato provinciale, in ultima analisi la GIAS, è difficile arrivare ad un contenzioso giudiziario perché è una questione di tipo strettamente amministrativo. Peraltro tenete presente che qualora si arrivasse al contenzioso giudiziario, il giudice non avrebbe altra alternativa che nominare un consulente tecnico d'ufficio per fare dei calcoli che in realtà l'amministrazione, quindi il cittadino, possono confrontarsi in via amministrativa anche rispetto al comitato. Noi abbiamo spesso dei ricorsi, intendo ricorsi amministrativi per questi aspetti, che arrivano, diciamo, al comitato centrale, no? Vengono sottoposti al comitato centrale nel momento in cui il comitato provinciale non venga incontro. Molte di queste questioni trovano risoluzione prima di tutto con una richiesta di riesame con la sede che ha erogato per controllare e verificare la correttezza della liquidazione effettuata. Se ci sono elementi di contestazione, direttamente proprio il ricorso al comitato.
Carlo Giacobini, stiamo andando, abbiamo ancora un quarticello d'ora scarso, stiamo andando verso la conclusione dopo questi chiarimenti molto, molto approfonditi. Che cosa abbiamo ancora da illustrare a chi ci sta seguendo? Carlo, il microfono, ecco.
Volevo sì, fare una riflessione anche raccogliendo una bella disponibilità di INPS a questa trasmissione, anche osservando quanto INPS, non lo dico per piaggeria nei confronti dell'ospite o di INPS, si sa che abbiamo anche espresso critiche quando c'erano da esprimere o da altro, ma questo sforzo di favorire la divulgazione, la puntuale informazione, eccetera, che si vede comunque crescere negli ultimi 10 anni, credo almeno, e da parte associativa, soprattutto da parte di alcune associazioni, quelle più solide, che magari svolgono anche attività di patronato, ma anche dall'altra parte, anche da parte di INPS, attraverso il numero verde, attraverso le presenze sui social, attraverso anche la traduzione di quelle che sono circolari, per forza di cose puntuali e precise, possono davvero contribuire a contenere quello che è il peso del contenzioso, il peso della conflittualità, che ha dei costi, che ha dei costi per i cittadini, che ha dei costi per INPS, che ha dei costi per l'erario alla fine, per lo Stato, no? Quindi l'informazione, la puntuale divulgazione, anche favorendo un linguaggio molto comprensibile, può aiutare moltissimo da questa parte a evitare conflitti, contenziosi ed altro, e anche dall'altra di favorire il cittadino, di rendergli la vita più semplice, più lineare, contribuisce enormemente. Tra l'altro INPS, in questo caso ne abbiamo parlato meno, ma se ne parla molto di più in ambito di percorsi di accertamento dell'invalidità e dell'handicap. L'uso, il ricorso più puntuale, più preciso anche di strumenti di revisione in autotutela e rettifica, fanno la differenza, credo, ma questa la lascio la palla alla dottoressa Magazzù su questo. Fanno senz'altro la differenza in termini di anche proprio di costi e di gestione, non solo di, tra virgolette, civiltà amministrativa, che mi pare non si possa mettere comunque in discussione. Quindi volevo davvero chiudere con questa riflessione, più che entrare nel dettaglio. Siamo entrati molto nel dettaglio questa volta, offrendo anche alcune indicazioni operative ai cittadini, proprio in termini di filosofia, che è un po' quello che tentiamo di fare ogni volta con le trasmissioni, anche con le trasmissioni con Slash Radio.
Sì, certamente. Non è facile tradurre in un linguaggio, come posso dire, comprensibile a tutti, quelli che sono spesso dei documenti normativi estremamente complessi, ma è la normativa complessa, è la normativa che ha delle interconnessioni, delle, diciamo, dei richiami, dei rinvii, e quindi questi momenti di confronto anche sono importanti, anche perché io spero sempre che possano diminuire il numero delle richieste, delle PEC, delle informazioni che arrivano non solo in direzione generale, ma anche presso le sedi. Noi riscontriamo sempre le stesse domande, quindi ogni istituto sta facendo un grande passo avanti per arrivare a comunicare con chiarezza i dati essenziali, i dati che sono utili a capire, alla fine a capire, considerando che è un sistema complesso che lavora su macro processi. Quindi gli elementi, per tornare al tema di oggi, di questa sera, gli elementi di calcolo che vengono inseriti in un sistema complesso sono elementi di calcolo che danno luogo a un algoritmo che lavora dei calcoli in maniera identica in tutta Italia. Cioè sono gli elementi da cui partiamo, le informazioni che devono essere corrette, perché poi la pensione, la prestazione viene determinata con un sistema, un algoritmo sofisticato che vale ovviamente per tutti. Quindi rispetto a quelle che possono essere due elementi, il primo elemento che facciamo in modo di avere i dati giusti per lavorare bene e per evitare delle situazioni incresciose per tutti, non solo ovviamente per il cittadino ma anche per l'istituto, perché torna su una prestazione che in ogni caso non è corretto, è un'ulteriore attività, e quindi in un certo senso tutti dobbiamo fare in modo di arrivare ad una prestazione correttamente liquidata, è l'obiettivo fondamentale. Poi cerchiamo di comunicare in che modo quella prestazione e sulla base di qualità di quella prestazione viene erogata. Questo aiuta moltissimo ed evita, noi li chiamiamo tecnicamente gli accessi alla sede, le informazioni, che ribadisco, sono sempre la richiesta delle stesse informazioni, quindi l'INPS deve fare un passo in più per farsi comprendere, il cittadino, in modo che il cittadino abbia già una risposta preventiva a quelle che possono essere gli elementi di domanda che possono nascere da una liquidazione, da una prestazione.
Mario Girardi, volevo tornare a darti la parola in quasi verso la conclusione.
Certo, mi associo a quanto molto ben detto in termini di filosofia, di modo di approcciare che cerchiamo di avere e che anche l'INPS sta producendo nell'ultimo periodo riguardo appunto ad arrivare dei chiarimenti che evitino poi le problematiche successive. E per fare un esempio, è importantissimo anche per le persone rivolgersi sia all'ente ma farsi assistere possibilmente anche dai patronati e dalle associazioni. Io vedo le persone che vengono per esempio all'Unione Ciechi, praticamente dobbiamo fare delle specie di sermoni per cercare di chiarire un po' le cose. Solo per fare un esempio, adesso che l'inflazione ha ripreso a correre, c'è stato quest'anno un aumento della pensione del 7,3% delle pensioni, anche quelle di invalidità, mentre un aumento del limite di reddito del 5,1%. Questo ha determinato per le persone che avevano un reddito in prossimità del limite il fatto di superarlo. Ma per spiegare questa cosa, cioè l'INPS logicamente, quando si tratta di erogazioni che provengono dall'INPS stessa, del superamento se ne accorge immediatamente, cioè una volta che viene stabilito l'aumento, moltiplica per 13 quanto deve erogare e vede subito se il reddito viene sforato, e e poi la persona, magari poi la comunicazione alla persona con raccomandata aereo e compagnia arriva dopo un bel po', ma la persona viene per esempio in associazione e dice: ma come, da gennaio mi hanno sospeso la prestazione, eppure io quest'anno, riferendosi all'anno appena finito, il limite mica lo supero. E però lì, come abbiamo visto, in caso di provenienza da lavoro viene considerato l'anno precedente, ma per le provenienze dal casellario INPS si considera l'anno in corso, e l'INPS lo sa fin dall'inizio. Quindi c'è la possibilità per chi ha un po' di dimestichezza e supporta le persone di spiegare effettivamente cosa sia successo, e lo stesso sta cercando di fare l'INPS. Io davvero ringrazio, perché poi dopo di là della politica, anche dell'ente, dopo dipende sempre dalle persone con cui si ha a che fare. Io devo dire che con la dottoressa Magazzù stiamo collaborando da diversi anni, poi c'è stato un momento di pausa, ma adesso la collaborazione è ripresa molto intensa. Ci siamo visti anche ieri mattina nel tavolo permanente delle associazioni con l'INPS, e dove anch'io ribadisco sempre l'importanza di spingere sull'attività, come diceva anche lei, di intervento in autotutela a seguito di istanza di riesame, e anche per questo le associazioni possono essere utili alle persone, evitando così fraintendimenti successivi e eventuali contenziosi. Con la dottoressa davvero anche negli anni precedenti abbiamo fatto un ottimo lavoro. Si accennava prima per esempio alla circolare che ha chiarito una volta per tutte che il reddito della casa di abitazione non doveva essere considerato. Praticamente l'abbiamo costruita insieme, perché abbiamo preso in esame tutto quello che erano i pronunciamenti consolidati della Cassazione, e da lì, a seguito di incontri, abbiamo evidenziato la situazione, e così si è arrivati a questa soluzione chiara per tutti quanti, e così anche altre sezioni. E allora quando si trovano le persone che sono disponibili, che hanno voglia di collaborare con la finalità di rendere più semplice la vita ai cittadini, questo è importante. Che poi la materia rimanga complessa e non semplice, e ci sia la necessità di continuare con l'attività di informazione, divulgazione, chiarimento, semplificazione, questo è un concetto che rimane e va ribadito.
Benissimo. Sì, prego.
No, certo, grazie dottor Girardi. È vero, abbiamo collaborato per molto tempo, abbiamo ripreso a collaborare, sono molto contenta di questo, assolutamente.
E allora questa è la conclusione migliore per questa nostra bella puntata, molto ricca, che speriamo abbia chiarito tutto quello che i nostri ascoltatori interessati, ma anche chi non lo è direttamente, ma aveva comunque bisogno che venisse sviscerato il tema, e lo abbiamo fatto. Siamo stati davvero contenti di averlo fatto con ospiti di altissimo livello che sono stati con noi, e che vado a ringraziare, a ricordare ancora una volta: il consulente analista previdenziale Alessandro Ferone, grazie di essere stato con noi.
Grazie a voi, grazie a tutti.
Altro preziosissimo collaboratore nostro.
grazie Mario.
Torneremo a sollecitarlo e a disturbarlo anche nei prossimi mesi, nelle prossime puntate. Grazie dottoressa Angela Magazzù della Direzione Centrale Inclusione e Invalidità Civile dell'INPS.
Grazie a voi.
E allora, cari Mario e Carlo, chiudiamo il 2023 dando già appuntamento tra un mese, perché Chiedilo a Iura non si fermerà come al solito, ormai è parte integrante da tempo, mica più una rubrica novella del palinsesto di Slash Radio. Nel 2024 su quali temi andremo insieme?
Carlo, aiutami.
Carlo c'ha già tutto scalettato.
Abbiamo legge di bilancio in mezzo, abbiamo alcune norme, alcuni provvedimenti e poi abbiamo temi classici. Non escludo che potremmo anche tornare su alcuni argomenti che abbiamo già trattato in trasmissione magari un anno e mezzo fa, non per riproporre le medesime questioni, ma magari per effettuare alcuni approfondimenti. C'è il tema lavoro ancora aperto, ci sono alcune questioni che riguardano le agevolazioni lavorative che meritano sempre di essere riprese e approfondite, insomma ci sono un po' di questioni. Poi ci sono le novità legislative del momento.
I decreti di attuazione della legge delega, della legge sulla non autosufficienza, ce n'è in abbondanza.
Non manca il lavoro per approfondire, chiaramente anche e soprattutto mi verrebbe da dire anche tramite le segnalazioni di chi ci segue, che ci porta esempi personali, concreti e riguardo le quali sollecitazioni, Iura lavora incessantemente e in maniera quotidiana. E allora, dal punto di vista radiofonico, poi in privato ce li facciamo più a ridosso, gli auguri di buone feste vanno al presidente nazionale dell'agenzia Mario Girardi. Mario, a presto.
A presto, grazie a tutti, agli ospiti e agli ascoltatori.
E anche al direttore Carlo Giacobini. Grazie Carlo.
Grazie a tutti, ma anche un grazie particolare alla redazione di Slash Radio e a te, siete sempre molto puntuali e precisi e anche te l'abbiamo già riconosciuta una buona capacità di condurre una trasmissione come questa che non è facile, che è complessa, che rischia di lasciare fuori molte cose. Quindi
fortunatamente è ben pensata, ben scritta, ben preparata, quindi si riesce a far fronte anche a materie in cui è abbastanza chiaro io sia profano. Grazie a entrambi, allora prestissimo, grazie a Mario Girardi e a Carlo Giacobini e chiudiamo qui la puntata di Chiedilo a Iura, mini break musicale perché poi partiamo compiutamente con Slashbox, due argomenti molto lontani tra loro, entrambi particolarmente interessanti e sfiziosi. Restate dove siete.
Slash Radio Web ha presentato Chiedilo a Iura.